Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Un culto di importazione. Caccia alle streghe. Si è soliti pensare che il fenomeno della caccia alle streghe sia prettamente occidentale. Più recenti studi hanno invece dimostrato che nella Russia medievale la paura del maligno si è espressa in forme assolutamente analoghe. Anche in Russia la strega è una persona che può causare un maleficium a un'altra, servendosi di strumenti e tecniche misteriose, evocando potenze ultraterrene. A differenza però di quanto accadeva in Occidente, dove la stregoneria era quasi esclusivamente al femminile, molti sono gli esempi in Russia di uomini che esercitavano arti magiche. I primi casi di cui si ha notizia risalgono alla fine del secolo XI, ma è nel XIV e XVIII che la paura delle streghe si trasforma in isteria, sfociando in processi collettivi di grandi proporzioni. Uno di questi coinvolse un centinaio di persone, un altro ne vide imputate ben 1452. I codici penali della Russia moscovita prevedevano l'istituzione di un processo sulla base di confessioni estorte sotto tortura. Erano condannati a rogo tutti coloro che non avessero superato la prova dell'acqua, ossia chi, gettato nell'acqua, rimaneva a galla. Come i sermoni dell'epoca ben sottolineano, la stregoneria era l'aspetto più appariscente del paganesimo, ancora profondamente radicato in Russia. Anche la corte moscovita credeva fermamente nella stregoneria. Il clima di terrore e sospetto in cui il principato era sorto facilitava il serpeggiare di paure inconsce, che nell'immagine della strega trovavano sfogo e liberazione. Ivan il Terribile, nel 1560, fece uccidere sua nonna, Anna Grinkaya, accusandola di aver provocato, con stregonerie di ogni sorta, l'enorme incendio che in quell'anno avvampò a Mosca. Ancora nel 1689, Andrei Bezobrazov venne accusato di tramare per provocare la morte di Pietro I. Seppur nobile, Andrei venne decapitato sulla Piazza Rossa. La sua intera parentela esiliata in Siberia e gli stregoni complici bruciati sul rogo. Oh, come on. La fidanzata sconosciuta. La principessa Olga, che la storia ricorda essenzialmente per essere stata la prima in Russia a convertirsi al cristianesimo, 955, è una figura affascinante. La crudeltà con cui si vendicò della morte del gran principe di Kiev, suo marito, richiama alla mente le donne guerriere di una mitologia slava, la Polenisi, che vestite da uomo combattono con destrezza e ferocia e vivono al di fuori della comunità, rifiutando nelle regole sociali in assoluta libertà e anarchia. Ecco come parla una polenica. Se Vladimiro, principe di Kiev, la capitale, non mi dà un campione da sfidare, e un avversario che contro di me lotti sarà Vladimiro in persona, che abbatterò con la mia spada. Lo abbatterò con la mia spada e gli spiccherò il capo. Eppure mozzerò la testa a tutti i musichi, suoi servi, e scioglierò il fumo in fumo tutte le chiese di Dio. Ma se queste sono figure leggendarie, è un fatto però che nella vita reale alle donne era garantita una discreta indipendenza. Potevano scegliere il loro sposo, godevano di una certa libertà sessuale sia prima che durante il matrimonio, le figlie, inoltre, erano inserite nella linea ereditaria diretta e potevano pretendere alla successione. Il cristianesimo sovrapporrà alcuni stereotipi, la santa e la strega, ma è solo durante il dominio tataro che la situazione cambia radicalmente. Sono considerate mentalmente incapaci. Private della minima istruzione, vivono in un totale isolamento e solo se già anziane possono mostrarsi in pubblico senza generare scandali. La donna che decide il proprio destino, scegliendosi il consorte, si trasforma nella nevestica, cioè la fidanzata sconosciuta, che cioè accetta senza rivoltarsi il matrimonio combinato dai parenti con un uomo che non ha mai visto. Oh, come on. E Cirillo inventò l'alfabeto. L'alfabeto slavo, inventato nel IX secolo da Cirillo, è chiamato glagolitico e la sua successiva semplificazione a opera dei discepoli del monaco risponde invece al nome di cirillico. Le lingue si evolvono in fretta e difficilmente la parola scritta riesce a tenere il passo. Qualcosa del genere accade anche quando allievi di Cirillo e Metodio raggiunsero Kiev per evangelizzare i russi. L'alfabeto che avevano nel suo tempo creato non corrispondeva più fedelmente ai fonemi del dialetto locale. Le lettere che lo componevano erano 43, alcune però omofone. La storia del cirillico appare una progressiva epurazione di questi elementi superflui. Nel 1708, sotto il regno di Pietro il Grande, si affronta la prima fase. Da 43 le lettere passano a 30 e la grafia è notevolmente semplificata. Se ne parla come un alfabeto laico e l'intenzione dello zar era quello di rendere più accessibile la lingua scritta e con essa il sapere. La fase successiva, iniziati nei primi anni del secolo, si conclude nel 1918 e il risultato è l'alfabeto che i russi oggi usano. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle and www.redigio.it e la storia continua. 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.